Villeggianti e residenti, buongiorno. Proposti da è il 3 di dicembre, oggi che è domenica, è la settimana 48, giorno 337. Notizie dal ludico. In questa rubrica notizie dal ludico, come notizie dal villaggio o notizie dalla redazione, sono notizie che raccolgo e sono quelle. Sicuramente non sono quelle ufficiali, in quanto non ho il compito di propagandare o sostenere né il gruppo del ludico e neanche la direzione, alla quale non ho alcuna appartenenza. E cosa posso ascoltare oggi? O 511, Milano, San Gottardo, la seconda puntata. Milano, San Gottardo e oltre. Quelle burlesche dicerie su Formaggiat e la chiesa di San Gottardo al corso. Siamo ai toponimi di Comabbio. Il Monpic è un'altura di circa 380 metri che si appoggia sulla sponda sud-est del lago di Monate. Il monte è diviso tra i comuni di Comabbio, Smate e Travedona Monate. Il sintagma è frequente in dialetto e ha significato di dosso o collinetta. Il Monte Castello, detto anche Castellasch, è una piccola altura che ospita a tutt'oggi una grande casa a tre piani, forse la più grande del paese, abitata nel corso dei secoli dalle famiglie più importanti di Comabbio. E il Monte Pelada è il colle che caratterizza Comabbio, con i suoi 481 metri di altezza. E molto probabilmente il nome di Pelada deriva dalla caratteristica che aveva un tempo il colle di essere brullo e quasi privo di alberi e vegetazione. Ora il Monte Pelada si presenta più verdeggiante grazie al lavoro dell'uomo e a un clima più favorevole. Un tempo, infatti, erano più frequenti lunghi periodi di siccità che non favorivano la crescita di arbusti rigogliosi e resistenti. E il Montino, in dialetto detto Montit, è una piccola altura che ospita l'acquedotto che fornisce l'acqua al paese di Ternate. Il nome è facilmente spiegabile come piccolo monte. Il prefisso re. Ecco perché nella frazione 9 famiglie su 10 al cognome hanno il prefisso re. Vittorio Emanuele II avrebbe particolarmente gradito l'accoglienza riservata da chi abitava nella zona. E perché mai il 90% delle persone originarie della frazione di Sant'Ilario di Nerviano ha un cognome preceduto dal suffisso re? Il dato è curioso e in molti hanno provato a cercare spiegazioni scientifiche basate su ricerche genealogiche. Nel Medioevo, ad esempio, il suffisso re veniva attribuito a chi eccelleva in un mestiere o semplicemente a chi vinceva gare o tornei. Più in generale, re indicava che un luogo stava sul fiume, il rio. Ma ciò non chiarisce questo affollamento di re soltanto nella piccola frazione nervianese. E la spiegazione esiste, ma appartiene a quella tradizione orale popolare che esiste ormai da oltre due secoli. E nessuno avrebbe mai pensato di metterla nero su bianco se 50 anni fa non fosse accaduto che un calciatore di fama mondiale, originario proprio di Sant'Ilario, non ne avesse parlato durante una storica intervista. Fu il giornalista sportivo Franco Melli a riportare le parole di Luciano Rececconi, centrocampista della Lazio, guidata da Tommaso Maestrelli. Un campione, un mito, che già si era conquistato il soprannome di Angelo Biondo e il cuore dei tifosi italiani. Quel re, davanti al mio cognome, disse dunque il calciatore, è un regalo del re Vittorio Emanuele II, che passò per Busto Arsizio e per Nerviano e gradì la buona cucina e l'accoglienza ricevuta. Allora volle beneficiare le genti della nostra campagna con un dono simbolico ma indelebile. Così i Cecconi diventarono pomposamente i re Cecconi, i David re David, in base al riconoscimento stampato. E il regalo di Vittorio Emanuele II, trasmesso di generazione in generazione, l'ho accolto con orgoglio. È una ricchezza che il mondo non potrà mai portarmi via. Ho il cognome ornato e suona bene. Purtroppo il mondo, o meglio, un tragico equivoco maturato all'ombra dei cosiddetti anni di piombo, gli portò via tragicamente la vita. Re Cecconi morì colpito dalla pistola di un gioielliere romano a solo 28 anni, il 18 gennaio 1977, in circostanze che ancora fanno discutere. Pare che Luciano stesse facendo uno scherzo a un gioielliere che era amico di un suo amico e che quello lo abbia scambiato per un rapinatore, sparandogli senza neppure chiedergli chi fosse. La convinzione di Re Cecconi sull'origine del proprio cognome trova conferma nella lapide che ricorda il passaggio del re nel 1859 a Sant'Ilario. Nessun riscontro invece riguardo a un'altra improbabile maliziosa leggenda popolare, secondo cui Vittorio Emanuele II, sensibile alle belle donne di campagna, passò a Sant'Ilario alcune notti ardenti, generando una sorta di discendenza reale nella frazione nervianese. Ma questa è tutta un'altra storia. Continuiamo a descrivere alcuni personaggi, gli animatori. È una descrizione da prendersi un po' così, ma qualche volta ci si azzecca. Per esempio, il maestro di ballo che si chiama Pippo. Il ballo delle debuttanti o delle debuttane è una barbara usanza che, al pari delle elezioni Miss Italia, andrebbe vietata per legge, o almeno svolta in gran segreto. Uno dei motivi per cui entrambe sopravvivono è che la madre di quelle teste di cavolo è sempre incinta, e nel caso specifico di una femmina. Spesso è proprio la mamma a spingere la figlia a partecipare. Deve essere così per forza. Se l'iniziativa venisse al padre, saremmo costretti a gettare al macero tutto quello che ha scritto Charles Darwin. Il discorso può sembrare permeato da una vena di maschilismo, ma negare l'evidenza non è accettabile nemmeno da quella lesbica frigida con le mestruazioni a cui si è appena rotto un tacco in mezzo ai San Pietrini, distratta da un'unghia spezzata mentre passava davanti a un negozio di scarpe. E poi c'è il maestro di yoga, un altro Pippo. Yoga è una parola di una qualche lingua, di un qualche stato che significa unione. Infatti, questa pratica antichissima favorirà in un futuro, dove i dinosauri nazisti cammineranno nella natura incontaminata e i giovani atleti di Kung Fu combatteranno per la salvezza di una terra piena di case saltati fuori da delle casupole, la terribile tecnica della fusione. E lo yoga è oltretutto il nome di uno dei sei cardini della filosofia religiosa indù, Ma degli altri cinque cardini non si sa nulla, fortunatamente. Balbettii universali. Per quanto diversa possa essere la lingua dei rispettivi genitori, esiste una notevole somiglianza nei balbettamenti dei bambini piccoli di tutto il mondo. Lo studio condotto su diversi 15 linguaggi ambientali ha rivelato che i bambini dall'Africa alla Norvegia, nei loro balbettii, usano in gran parte le stesse consonanti. Ad esempio, tutti i bambini studiati avevano pronunciato le consonanti M e B.
www.redigio.it e la storia continua.